Tracce.
Ben ritrovati, sono Erika Alberti al microfono in vostra compagnia per la prossima ora dedicata alle tracce lasciate dal passato, ma in realtà che continuano a vivere come rimasticate nel presente. Dunque, se avete voglia di scriverci allo 076 321 1113 è sempre un piacere leggere i vostri commenti. Naturalmente, oltre agli archivi ricchissimi della RSI, ta-tan, c'è la meravigliosa musica di Rete 1, così con questa canzone esploriamo la malinconia della vita e la ricerca di risposte.
I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just another lemon tree. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.
Successo dei Fool's Garden del 1995. Adesso ripensiamo al 2016, alla data di oggi, 10 anni fa, si spegneva Prince, lo ricordiamo, non c'è niente da dire su Prince, è un classico talmente intramontabile, un gigante della musica, diventato poi un'icona culturale, aveva uno stile totalmente innovativo e una grandissima capacità di mescolare generi. Lo ricordiamo con questo servizio in cui veniva presentato dalla collega Elena Caresani nel 2004 il suo ultimo album.
Un CD.
Quanta cautela prima di decidere di toccare questo CD, di metterlo nel lettore e di farlo partire.
Era da troppi anni, 10 almeno, che l'artista maturava deliri stravaganti, mettendo a repentaglio la propria credibilità e la pazienza degli ammiratori più comprensivi. Pure il titolo non prometteva nulla di buono, semmai ulteriori eccentriche sperimentazioni. Ma un ascoltino non lo si nega a nessuno, tantomeno a un genio che ha fatto alcuni dei dischi più belli e importanti della storia del pop. Signore e signori, Prince è tornato ed è in forma. Musicology è il CD che sentiamo oggi. Musicology è super giù il 24esimo album di Prince e pseudonimi vari, senza contare raccolte, DVD e live usciti più o meno ufficialmente a partire dal 1978. Ora Prince ha ricominciato a fare canzoni ed attirare l'attenzione per la qualità della musica invece che per trovate bizzarre che in passato possono aver fatto dubitare della sua salute mentale. Ma cosa era successo? Prince ha prodotto alcuni capolavori che combinavano l'asprezza del rock con la sensualità della black music. In lui si sono fusi la lucidità di uno scienziato, l'erotismo di un porno divo e la sensibilità di un artista. Il progetto di avere una corte come un vero principe si è concretizzato in una cerchia di musicisti arricchita costantemente e rinnovata da scoperte di talenti. E ad un certo punto si è come perso tra i suoi capricci e le sue stravaganze. Si è tolto il nome, si è dato nomi, ha seminato tracce nel ciberspazio, ha protestato contro l'industria discografica e ha continuato a produrre febbrilmente, surriscaldando le macchine del suo studio di Minneapolis. Ma intanto i sudditi si erano stancati e ogni tanto gli rendevano omaggio ascoltando i vecchi dischi. Questo ritorno ha sorpreso tutti. Su Musicology troviamo un Prince meno sexy e più politico, pacifista e persino mistico. Un po' è autocitazionista, un po' è compiaciuto dell'ondata di giovani artisti black che si dichiarano suoi discepoli. E dappertutto ci sono i suoi marchi di fabbrica, chitarre funk, ritmi sleppati, urletti e rullanti secchi.
Questo veniva raccontato nel 2004 dalla collega Elena Caresani per quello che abbiamo citato, lei diceva, il 24esimo album CD di Prince, di cui abbiamo ricordato e gli abbiamo voluto rendere omaggio in questa giornata a 10 anni dal giorno in cui si è spento, il 21 di aprile del 2016.
Burn. you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it and let me guide you.
Abbiamo voluto rendere omaggio a Prince in questo giorno, in questo decimo anniversario dalla sua morte. Questo era uno dei suoi brani più iconici, Purple Rain del 1984. Parliamo di un'altra icona, certamente Elisabetta II d'Inghilterra, che oggi, se non si fosse spenta, avrebbe compiuto 100 anni, perché era nata il 21 aprile 1926, la sovrana più longeva della storia britannica, protagonista di un regno durato addirittura 70 anni. La ricordiamo in un documento del nostro telegiornale realizzato in occasione dei 40 anni del suo regno, per cui dovevano ancora passarne altri 30.
La guerra è finita da 8 anni e il razionamento dei viveri è ancora una realtà, ma per la cerimonia di incoronazione di Elisabetta II vengono spesi 2 milioni di sterline. Una cifra enorme che i contribuenti affrontano con coraggio. Il 2 giugno del 1953 i valori monarchici sembrano eterni. Il 93% dei britannici segue alla televisione l'incoronazione nell'abbazia di Westminster della nuova regina, sposa e madre felice, sovrana di 650 milioni di sudditi in Gran Bretagna e nel Commonwealth. Ben pochi allora avrebbero potuto prevedere o immaginare quanto questi ultimi 40 anni avrebbero inciso sullo stile di vita britannico. Non sono certo tempi d'oro, ma negli anni 50 i casi di divorzio non superano i 32.000 contro i 160.000 di oggi. I crimini, allora meno di 500.000, hanno subito un'accelerazione più che inquietante, arrivando a superare i 6 milioni nel 1992. Il termine multirazziale è sconosciuto all'inizio del regno di Elisabetta, che conta 15.000 immigrati dei Caraibi e neanche un asiatico. Ora le minoranze etniche rappresentano il 6% della popolazione. I disoccupati, 360.000 40 anni fa, sono diventati 3 milioni. I valori della società britannica non sono più gli stessi e di conseguenza è cambiato il rapporto con la monarchia, vista oggigiorno come un'istituzione perlomeno da riformare. Gonfiate dalla stampa, le burrascose vicende dei giovani Windsor, gli amori extraconiugali di Carlo, le confessioni scandalo di Diana, la separazione di Andrea e Sara, la presunta omosessualità di Edoardo, tutto sommato si sono limitate ad assolvere la funzione di detonatore per un'esplosione che comunque avrebbe dovuto verificarsi. Lo confermano i dati raccolti da un recente sondaggio svolto fra la popolazione dal quotidiano The Guardian. Solo il 40% degli intervistati, infatti, chiede alla famiglia reale più moralità e il 36% è disposto ad avere come regina Diana anche se divorziata. Il 70% invece giudica la monarchia anacronistica e soprattutto troppo onerosa in questi anni di depressione economica. Ad Elisabetta non resta che adeguarsi alla volontà dei sudditi poco disposti a tirare ulteriormente la cinghia. A malincuore, per la prima volta, la regina si è dovuta rassegnare a pagare le tasse e ad aprire al pubblico un'ala di Buckingham Palace per poter restaurare il castello di Windsor, distrutto in parte dall'incendio dello scorso novembre. Due fatti inconcepibili fino a poco fa. I tempi sono veramente cambiati.
E questo lo si diceva nel 1993, dovevano passare altri 30 anni di regno di Elisabetta II, che oggi avrebbe compiuto 100 anni. Altro omaggio, altra canzone dedicata ad un altro elemento fondamentale della nostra vita. Vabbè, la cantavano i Pooh proprio nella data di oggi, molto significativa. Parliamo della musica. ed era controllato, ed era proprio oggi il giorno in cui pubblicavano questo brano dedicato a colei che gli ha dato il pane, e si fa per dire naturalmente, ma che è certamente una base di buon umore, di emozioni, insomma di grandi ricordi, quella di legate alla musica. Ascoltiamo adesso un'altra canzone di una grande, enorme cantante che si è spenta proprio nel 2003, nella giornata di oggi. Stiamo parlando di Nina Simone.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for hot tone places. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner's my heart. Something he can't see. My baby don't care, who knows? My baby just cares for me.
Nina Simone si spegneva oggi nel 2003, l'abbiamo voluta ricordare con grande giubilo e gaudio, abbiamo riascoltato questa meravigliosa My Baby Just Cares For Me del 1958. Da una grande donna ad un'altra, ci spostiamo di tempo dal 2003 al 1930, ma rimaniamo sempre al 21 di aprile, perché nasceva Silvana Mangano, una delle figure più rappresentative del cinema italiano del dopoguerra. Ne ascoltiamo un ricordo tracciato da Mariano Morace quando Silvana Mangano si è spenta nel 1989.
Figlia di madre inglese e di padre siciliano, Silvana Mangano aveva cominciato ad affacciarsi al mondo dello spettacolo nell'immediato dopoguerra, vincendo a 16 anni il titolo di Miss Roma. Dopo alcuni piccoli ruoli, viene notata dal regista Giuseppe De Santis, che le affida la parte di protagonista nel 1948 di Riso Amaro. E subito il successo, ma anche lo scandalo. Le forme prorompenti, a stento trattenute dall'aderente maglietta e dai corti calzoncini della bella Mondina, che secondo la morale dell'epoca finirà tragicamente, fanno diventare la Mangano uno dei primi simboli erotici del cinema italiano. Negli anni 50 Silvana Mangano dimostra però di non avere solo un corpo da maggiorata, ma di essere una vera attrice. Grazie anche al matrimonio con il produttore Dino De Laurentiis, può scegliere i film da interpretare e la vediamo ballerina di night che si fa suora in Anna di Lattuada, prostituta nell'Oro di Napoli di De Sica, personaggio comico in La Grande Guerra di Monicelli, la tragica Edda Ciano nel Processo di Verona di Lizzani. Alla fine degli anni 60, due incontri trasformano completamente la carriera della Mangano. Quello con Pasolini, che le affida la parte principale in Edipo Re e Teorema, e con Visconti, con cui interpreterà Morte a Venezia, Ludwig e Gruppo di Famiglie Non Interno. Poi, improvvisamente, decide di smettere con il cinema. Solo il divorzio e l'amore per le figlie, entrate anch'esse nel mondo di Celluloide, le faranno cambiare idea. Nell'84 fa una piccola apparizione in Dune di David Lynch e nell'86 sarà la splendida moglie di Marcello Mastroianni in Occhi Neri del regista sovietico Nikita Mikhalkov. È un pezzo importante del cinema italiano che scompare con la Mangano, un'attrice che ha saputo attraversare trasversalmente tutti i generi, riuscendo sempre a imporre la sua personalità, la sua bellezza, la sua bravura.
Questa era la voce di Mariano Morace che ricordava Silvana Mangano, nata appunto nel 1930, oggi il 21 di aprile. E adesso Don't Speak, non parliamo.
Don't you
Questi sono, sono i No Doubt, cioè Don't Speak, cioè taci. Effettivamente indagano in questa canzone il dolore di una separazione. Non so se vi ritroviate nel momento, effettivamente ti viene da dire quando sei molto molto arrabbiato e c'è una separazione, quindi c'è un forte dolore, stai zitto o stai zitta naturalmente.
Tracce.
Eugenio Finardi, È il secondo cantautore che sentiamo oggi. Prima abbiamo sentito un inno alla musica da parte dei Pooh. Adesso abbiamo sentito questo del 76 di Eugenio Finardi con la caratterizzazione della musica ribelle. Certamente lui era ribelle. Stiamo parlando di Enrico VIII, un re che insomma noi pensiamo di conoscere, Anna Bolena, le sue sei mogli, gli scandali, le decapitazioni. Ebbene, lui in questa giornata nel 21, il 21 di aprile del 1509, diventa re d'Inghilterra e Claudio Visentin gli ha dedicato un Geronimo nel 2015. Ne sentiamo un estratto.
La dinastia dei Tudor governò l'Inghilterra dal 1485 al 1603 con cinque diversi sovrani. Nel 1485, quando sale al trono Enrico VII, primo dei Tudor, l'Inghilterra è stremata dopo 30 anni di guerre civili tra le due potenti famiglie degli York e dei Lancaster, la cosiddetta guerra delle due rose. Nel 1603, invece, alla morte di Elisabetta I, la grande Elisabetta, l'ultima dei Tudor, il paese si mostra energico, dinamico, ricco. La storia di questa grande famiglia reale combina intrighi, congiure, assassini, amori e passioni carnali, ma anche senso dello Stato e volontà di governo. Al centro della storia dei Tudor troviamo un personaggio eccezionale, Enrico VIII. È universalmente noto per le sue molte, forse troppe mogli, ma fu molto più che un sovrano libertino. Professor Massimo Firpo, Scuola Normale Superiore di Pisa, grande studioso del Cinquecento. Quando sale al trono nel 1509, il giovane Enrico VIII è descritto come un uomo affascinante, colto, generoso. Insomma, non è ancora il re grasso, dispotico e crudele che conosceremo.
Era un giovane di belle speranze, molto alto, di bellissima presenza, di grande fascino, destinato a un grande futuro. Poi certo, come tutta la nobiltà europea, andava a caccia, gli piaceva mangiare come un lupo e questo aveva poi alcune conseguenze. Non fui solo a finire in quella maniera.
È quasi inevitabile parlarne. Enrico VIII sposa sei donne nel corso della sua vita. Facciamo un breve riassunto per i nostri ascoltatori. Si comincia con Caterina d'Aragona, che era già sposa del fratello, e da questo primo matrimonio nasce Maria Tudor, Maria la Sanguinaria, 1516. Alla fine Caterina viene esiliata in campagna e, come noto, il suo posto viene preso dalla bella Anna Bolena, la madre della grande Elisabetta. Anna Bolena però finisce giustiziata e la terza regina è Jane Seymour, che muore dopo aver dato alla luce il tanto sospirato principe Edoardo. C'è poi un matrimonio più effimero, diciamo così, un intermezzo, quello con Anna di Cleves, forse mai consumato e presto annullato. Ancora Caterina Howard, una giovanissima dama di corte, che finisce anche lei giustiziata della seconda regina che ha questo destino. Infine Caterina Parr, già due volte vedova, che rimane al fianco del re fino alla sua morte. Che cosa c'è dietro questa serie di matrimoni? C'è una passione irrefrenabile? C'è il desiderio ossessivo di avere un erede legittimo?
Che ci fosse una passione irrefrenabile non c'è il minimo dubbio, ma i re piacevano spesso le belle donne, ma il punto è che non era necessario sposarsi. Prima di sposare Anna Bolena, Enrico VIII fu l'amante di sua sorella Mary Bolena, quindi non aveva nessun bisogno di sposarsi. Ci sono molte questioni. C'è la questione dell'erede al trono, occorre un erede maschio. Pensare che ci fosse una regina femmina nell'Inghilterra del primo Cinquecento non era così agevole. Ci volle la grande Elisabetta per convincere i suoi sudditi che le regine donne andavano anche bene. C'erano naturalmente il problema delle relazioni politiche. C'è tutta una serie di trame politiche a quale si deve poi aggiungere la necessità di un sovrano che non ha un erede maschio di trovare relazioni forti con la grande aristocrazia intitolata inglese.
Tra il primo e il secondo matrimonio si gioca il passaggio decisivo dell'esistenza di Enrico VIII. Enrico è stanco della prima moglie, Caterina, che non gli dà un figlio, come lei giustamente sottolineava, e si invaghisce allora di una dama di corte, Anna Bolena. Per sposarla nel 1533 fa proclamare nullo il suo primo matrimonio dall'arcivescovo di Canterbury. Va però così incontro alla scomunica da parte di Clemente VII e con l'atto di supremazia del 1534 Enrico si mette a capo della Chiesa d'Inghilterra, terra che separa le sue sorti da quella romana.
Such a shame to believe in escape, a life of every day.
Un brano questo dei Tok Tok del 1984, di una bellezza e di una tristezza parlano i Tok Tok nello stesso momento, praticamente nello stesso 2 minuti e 35 di canzoni. Adesso ci gustiamo i Dick Dick e ci prendiamo un momento per sognare l'isola di Wight, un brano che evoca immagini di libertà.
Gioventù di chi canta hippi 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 al mercato un dì andai così per curiosare qui e là e non sapevo cosa fare fra divise blu e giacche lunghe di lamè, ho visto te, miraggio bianco intorno a me. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioia. Senza una valigia io e te siamo partiti un giovedì, nei nostri occhi c'era un sì, pioggia di farfalle intorno a noi, mi davi la tua gioventù, nessuno mi ha fermato più. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi canta hippi 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 hippi. Sai cos'è l'isola di White? È per noi l'isola di chi ha negli occhi il blu della gioventù, di chi ama hippi hippi hippi. La 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 la, la la.
I Dick Dick, siamo nel 1970, si parla di amore, si parla di libertà con questa canzone che viene veramente da canticchiare. Da Enrico Alberti, un'ottima continuazione d'ascolto, adesso i Simply Red, dopodiché Michele Zarrillo, il notiziario delle ore 15 e poi pronta per voi Isabella Visetti con Passaggi.
Tracce.